كل ملثمة شباب بعمر الورد سلام عكيفك تشوف لك وعد تفجر رج الأرض فبيرجف طيفك بيفكرونا منتحدى وإحنا عينا منتسلى وبنص السهرة تشوف الأخبار في ابتهام الليل
ما نحط منبه نصحى الصبح مع بقنابل صوت أنا هان الرأس بالرأس أنا ندل الموت ولما بكرة نموت ما يروح الصوت تطلع جنازات
تشوف 87.9 buongiorno a tutti e tutte, queste sono le frequenze di Radio Onda Rossa. Dovremmo essere intanto in collegamento con un compagno dei giovani palestinesi al quale chiedo se ci sente. Noi lo sentiamo.
Mi sento. Okay. Buongiorno a tutti.
Bene, anche noi ti sentiamo. E allora oggi appunto abbiamo aperto la rassegna stampa e chiaramente si parlava di quanto sta accadendo in Palestina, in Medio Oriente e anche insomma poi di come si stanno esponendo tutte le forze più o meno politiche, più o meno istituzionali. E il quadro se da un certo punto di vista sembra abbastanza drammatico, forse, nel senso che comunque c'è Gaza sotto assedio, circondata dai mezzi militari israeliani e che minaccia appunto di entrare via terra. E dall'altro lato insomma appunto tutti i palestinesi che quindi sono accerchiati senza possibilità di andare via, anche se poi anche questa ipotesi di andare via non è che sembra proprio una soluzione. Insomma, da questi microfoni già abbiamo detto che al massimo la soluzione sarebbe che insomma si ritirassero i carri armati di occupazione dell'occupazione sionista e forse insomma già quella potrebbe essere una soluzione. Comunque io intanto ti chiederei a te se ci vuoi dare degli aggiornamenti sulla situazione in questo momento e com'è lì.
Sì, almeno fino a un'ora fa la situazione a Gaza è drammatica, perché ad ora abbiamo superato le 1000 vittime, di cui oltre 200 bambini, 200 donne. Appunto ci sono bombardamenti continui e soprattutto ci sono anche bombardamenti al fosforo bianco, che ricordiamo un'arma proibita dalla Convenzione di Ginevra, quindi l'ennesimo crimine di guerra, che non è chiaramente la prima volta che accade in questi anni. E poi soprattutto l'assedio si è intensificato moltissimo, perché sono state staccate le utenze di acqua, elettricità, gas, e quindi proprio è un assedio senza precedenti, che già mette a rischio la popolazione di Gaza, che già appunto prova. Poi in realtà continua la resistenza ovunque, infatti ci sono appelli anche che si diramano al propagarsi della resistenza, anche appunto in Cisgiordania, e oltretutto ieri ma anche oggi ci sono stati anche degli scontri al nord, alla frontiera con Libano. Sono stati mandati dei droni dalla resistenza libanese e palestinese in Libano, e quindi appunto lo scontro a questo tenore qua. Abbiamo sia Netanyahu che dice che appunto che era solo la striscia di Gaza, sia gli appelli appunto della politica israeliana a un'ipotetica, non ipotetica perché poi la stanno mettendo in atto, soluzione finale. Quindi questo è un quadro appunto generale della situazione attuale,
di quello che sta accadendo appunto in questo momento. E allora io ti farei un'altra domanda, insomma, più sullo specifico del significato secondo te della lotta di liberazione palestinese. E l'altra volta chiaramente insomma si prendeva un classico di testo riguardo la colonizzazione e che i dannati della terra, che guarda caso, cioè che comincia insomma il primo capitolo proprio sulla violenza, che chiaramente è un argomento importante, evidentemente non credo sia un caso il fatto che fosse proprio il primo capitolo. E a riguardo ti volevo chiedere un po' qual era la tua opinione riguardo sul significato, che cos'è la lotta di liberazione palestinese e come si colloca all'interno di questa, lotta di liberazione Hamas, che è un'altra questione che in questi giorni, insomma, chiaramente sta facendo tanto discutere l'opinione pubblica occidentale. Ti volevo chiedere, insomma, un po' un tuo quadro su questo.
Allora, partiamo da Hamas, appunto. Dobbiamo innanzitutto partire col chiederci perché la narrazione israeliana e di conseguenza quella occidentale vuole sempre ridurre lo scontro a uno scontro tra Hamas e Israele e non appunto tra la Palestina e Israele o tra la resistenza e Israele. L'intento è chiaro, è quello di ridurre tutto a uno scontro religioso, appunto, e a nascondere il fatto che il problema è quello della colonizzazione, di un colonialismo di insediamento, appunto di un campo di concentramento a Gaza, dello stato di apartheid in Cisgiordania. Quindi l'accento su Hamas è funzionale alla condotta di guerra di Israele, per questo che anche tra i compagni molto spesso si sente parlare a Hamas contro Israele, è un modo di esporre le cose sbagliato, perché appunto bisogna parlare di resistenza palestinese contro Israele, contro l'occupante sionista, che poi Hamas abbia un ruolo importante di primo piano è un altro discorso. Prima appunto di parlare di Hamas più nello specifico, la questione della violenza. È chiaro ed è risaputo che in ogni lotta di liberazione, ma non solo una lotta di liberazione, ogni anche rivoluzione, non si possa prescindere dalla violenza, anche dalla violenza brutale purtroppo, ma questo appunto è nell'ordine delle cose e comunque va sempre ricordato il fatto che la violenza di chi si oppone soprattutto al regime coloniale arriva in risposta a quella che è una violenza quotidiana, quindi anche poi quello che si crea anche nella psicologia degli oppressi dà anche luogo a determinati aspetti. Poi nella fattispecie nostra abbiamo visto in questi giorni che sono state diffuse anche una marea di fake news, dalla notizia dei bambini decapitati che poi si è rivelata una bufala, la questione anche degli stupri, ma ci sono state anche altre notizie, fanno parte di quell'apparato di propaganda israeliana, ma ad ogni modo comunque non c'è anche eventuali notizie, sicuramente anche la realtà della brutalità dello scontro non ci deve far vacillare, e non deve intaccare il nostro supporto incondizionato alla resistenza, insomma. Poi un'altra questione importante è il discorso della distinzione tra civili e militari, quindi si è detto che la resistenza palestinese prende di mira i civili. Ebbene, è molto difficile in una guerra di liberazione fare questa distinzione sia in sede di analisi che in sede anche poi pratica del come viene condotta la lotta di liberazione, perché di fatto, a parte la società israeliana, comunque chiunque è sottoposto alla leva militare, però di fatto sostanzialmente ogni israeliano e sionista si trova appunto a ricoprire la condizione di colono, sia esso civile o militare, quindi e questo porta chiaramente anche alla difficoltà di eseguire questa distinzione. Poi sulla questione di Hamas, appunto, allora Hamas nasce in realtà in tempi recentissimi, pensiamo durante la prima intifada, quindi nel fine degli anni 80, si colloca appunto nella corrente politica nel movimento politico della Fratellanza musulmana e di fatto si tratta di appunto di un partito che è dell'Islam politico, sicuramente di destra, ma non, io sinceramente non mi sento di definirlo fascista o come questo viene definito, per tutta una serie di ragioni. Ho fatto una premessa: in realtà io parlo di Hamas in questa sede specifica, di Radio Ondar lo saprò. Normalmente la nostra posizione è che doverci esprimere su Hamas chiaramente distoglie il punto poi da quella questione, chiaramente, perché Hamas non rappresenta i miei ideali politici, né quelli dei giovani palestinesi né di molti palestinesi in sé, però in quanto parte della resistenza chiaramente c'è un supporto nel momento, in quanto parte della resistenza, non in quanto Hamas, in quanto ideale politico. E poi, come sempre, ricordiamo che all'interno della resistenza ci sono diversi partiti, alcuni marxisti, alcuni secolari, per dire, c'è il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, c'è il Fronte Democratico, ci sono nel quadro della resistenza armata le brigate Al-Aqsa di Fatah, chiaramente distinte dal governo collaborazionista dell'Autorità Nazionale Palestinese. E poi ci sono anche altre formazioni come appunto il Jihad Palestina. Quindi si tratta comunque di un quadro molto variegato, al di là di tutto, soprattutto anche in Cisgiordania, in cui Hamas, per ragioni storiche, anche è meno presente, insomma.
Ok, ma a questo proposito mi verrebbe spontanea, insomma, un po' un'altra domanda: se c'è voglia appunto di raccontarci il resto della resistenza palestinese, un po' come è composta, della quale appunto tu giustamente ci dici è proprio negli interessi degli israeliani, insomma, delle forze imperialiste, però che viene oscurata tutta quest'altra parte. Però appunto allora ti chiederei un po' se c'è voglia di dar voce a tutta quest'altra parte della resistenza, farci brevemente, insomma, un po' chi ci sta in quest'altra parte.
Beh, storicamente faccio brevissima storia politica delle forze palestinesi. Appunto, le due forze egemoni appunto all'interno dell'OLF, anzi una soprattutto egemone, erano appunto il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e Fatah, di appunto Arafat, conosciutissimo. Poi dopo c'è stata la scissione del Fronte Popolare dal Fronte Democratico. E di fatto queste sono, soprattutto anche Fatah nei primi tempi, due forze che si richiamavano alla fine al nazionalismo arabo che al marxismo, da una parte. Poi per ragioni storiche, nel senso, dopo gli accordi di Oslo, che in realtà sono una sequenza di lungo corso della politica, in particolare di Arafat, si è arrivati alla creazione di quella che è l'Autorità Nazionale Palestinese, che nasce negli accordi di Oslo proprio come l'autorità di fatto sionista a cui Israele appalta l'occupazione in Cisgiordania, perché di fatto questo è. Ma nonostante tutto sono rimaste al di fuori del quadro istituzionale le formazioni appunto militari, ad esempio le brigate Al-Aqsa, che comunque combattono nella resistenza e sono anche sicuramente in disaccordo anche con l'autorità nazionale palestinese. Quindi la base è un'altra. Infatti li troviamo nelle formazioni attuali, ad esempio nella Fossa dei Leoni, nelle brigate di Jenin, in cui comunque sono anche formazioni che raggruppano anche militanti di diversi partiti. Il Fronte Popolare è forse più conosciuto nell'ambito di Campania, appunto è questo partito che nasce dal Movimento Nazionalista Arabo e poi ha posizione appunto acquisisce una linea marxista-leninista, appunto conosciamo diversi militanti, appunto Abu Ali Mustafa, Leila Khaled, famosa per i dirottamenti aerei, molti altri insomma. Certo. E sicuramente l'idea di società e di liberazione per la di società post-liberazione per la Palestina è molto diversa, sicuramente diversa da quella di Hamas ad esempio. E poi ci sono appunto le altre formazioni. La questione di Hamas, cioè molto spesso si sente dire che non è un partito che ha alcuna legittimità democratica, invece Hamas nel 2006 vince le elezioni in Palestina e proprio perché non andava bene appunto all'occupante israeliano, poi nel senso c'è stata quella la divisione tra anche il conflitto tra Hamas e Fatah, che ha portato poi alla creazione di fatto del governo di Gaza a guida Hamas, del governo della Cisgiordania, in cui non si fanno le elezioni proprio perché si vuole evitare che il popolo palestinese si esprima appunto democraticamente in un senso contrario all'autorizzazione palestinese. E poi ci sono le altre, appunto ad esempio il Jihad e anche altri partiti sempre di islamici che appunto sicuramente nel senso rappresentano un tipo di società che fa molta paura all'Occidente, ma non per questo noi in quanto palestinesi ci sentiamo di dissociarsi davanti all'Occidente, poiché che rispetto alla Palestina noi ci troviamo in conflitto, in disaccordo con questi partiti è un altro discorso, ma è una questione che riguarda la lotta egemonica interna al movimento di liberazione.
Chiarissimo. Su questo, in realtà appunto questa mattina leggevamo dai giornali, cioè a proposito di democrazia, questa mattina leggiamo dai giornali, insomma è un attacco alla democrazia e insomma questa retorica che vede sul piedistallo le democrazie occidentali, che in questo momento la libertà è a rischio con essere la democrazia. Quello che un po' commentavamo da questi microfoni è che in realtà questa è proprio la continuità della democrazia occidentale. A me personalmente, anche quando si dice Israele è uno stato fascista, no, queste cose qui mi stride un po' alle orecchie, perché in realtà è proprio nella democrazia che queste cose avvengono, è la storia delle democrazie occidentali, il colonialismo, e dunque è grazie alla democrazia occidentale che agli Stati Uniti eccetera che si è arrivati a questo punto, e questa qui quindi è, a mio parere insomma è la reazione alle democrazie occidentali. Dall'altro lato, appunto venendo oggi a quello che accade nelle democrazie occidentali, vediamo una levata abbastanza unanime di scudi di fronte a questa situazione, vista da un'ottica più ristretta. Se ci concentriamo, noi stiamo a Roma, siamo a San Lorenzo, l'università l'altra volta ha fatto ora non mi viene il termine, però insomma si è riunita esprimendo solidarietà ad Israele. Che cosa significa secondo te questa levata di scudi da parte dei paesi occidentali, e se c'è un legame secondo te fra questo aspetto qui, cioè fra questa difesa di Israele in questo momento, e come l'Italia, l'Europa e insomma più in generale le democrazie occidentali trattano la questione dei migranti?
Allora, innanzitutto sono super d'accordo con quello che dici tu, ed è una cosa che ripeto anche tra i compagni, anche a sinistra, spesso non si capisce che andrebbe proprio incisa a carattere cubitario, ovvero il discorso che tu dici quando ci riferiamo a Israele come fascismo, in realtà forse diciamo una cosa che può avere senso, ma in realtà da una parte mistifichiamo, perché nascondiamo quello che invece va sottolineato e che dici tu, che il legame tra la democrazia e il colonialismo e Israele, per cui Israele non va visto come, appunto, come è stato visto il nazismo, il fascismo, come dei mostri che spuntano dal nulla, ma va visto come, appunto, la necessaria conseguenza storica di quello che è il liberalismo e di quello che anche la democrazia liberale. A me ricordo un passo di César del discorso del colonialismo, che per me è importantissimo, dove dice, appunto, vedendo proprio la democrazia francese, lui dice: in ogni borghese si nasconde un Hitler, dietro ogni azione borghese si nasconde, appunto, questo, proprio per sottolineare il legame con la democrazia liberale. Questo va tenuto a mente. E quindi da qui capiamo perché i governi occidentali sostengono Israele, non solo per ipocrisia, non solo per un fatto di alleanza economica, ma perché difendono un modello di società. E quel modello di società, comunque, è il nostro problema, il nostro obiettivo, anche al di là di Israele, insomma. Per cui assistiamo a questo scontro di civiltà. In particolare l'Islam è sempre il punto dolente per loro, che più di qualsiasi altra cosa, appunto, terrorizza, dall'Iran, dalla rivoluzione iraniana, che è stata anche qua un punto centrale, all'ISIS, che è tutta un'altra cosa, che comunque è stato usato in quella funzione lì, anche di spauracchio, di demonizzazione, l'11 settembre, eccetera. Per anche lì, perché, e questo è un inciso rispetto al discorso di prima, perché anche l'emergere di questi dell'Islam politico. L'Islam politico emerge anche perché le ideologie secolari, e il marxismo tra queste, comunque proprio non sono riuscite a cogliere questa distanza rispetto anche al colonialismo e alla società liberale, che comunque l'Islam riesce ad intercettare, che poi le intercetti in maniera sbagliata, in maniera opinabile, è un altro discorso, però va capito comunque questo sentimento. E, tornando all'Occidente, a noi, alla questione anche dei migranti, appunto, si dimenticano, non nascondono, anche l'Occidente, come Israele in guerra, anche l'Occidente persegue quel modello lì. Infatti la detenzione amministrativa, che noi critichiamo rispetto a Israele, che sembra una cosa così assurda, è quella che noi poi vediamo nei CPR, la politica che vediamo adottata rispetto ai migranti, e anche a livello di informazione, anche rispetto alla guerra in Ucraina, insomma, ormai anche la cosiddetta libertà di espressione è una cosa che fa abbastanza ridere, nel momento in cui poi i media sono contingentati, perché ci troviamo di fatto in uno stato di guerra, sostanzialmente, ad oggi.
Certo. Va bene, io su questo magari, appunto, proverei sempre a concentrarmi su quanto sta accadendo in questi giorni in Italia, nel senso che comunque sono state chiamate delle piazze in questi giorni, sembra ce ne siano sempre di più nei giorni successivi, e ti volevo chiedere un po' se ci volevi raccontare qualche cosa su come sono andate queste piazze. C'è stato a Milano, Milano ancora non c'è stata. C'è stato...
A Milano c'è stato il presidio, però ci sarà un'altra piazza sabato, però c'è stato martedì il presidio ed è andato molto bene. Tutte le piazze che si sono svolte finora in Italia, in Sardegna e in Sicilia, sono andate benissimo, e dimostrano anche che le persone riconoscono l'importanza storica di questo momento e l'importanza di stare vicini in questo momento alla Palestina. anche perché comunque c'è stata un posizionamento unanime delle piazze rispetto al sostegno incondizionato alla resistenza palestinese, oltre che avere buonissimi numeri di partecipazione per essere poco il tempo con cui si sono organizzati.
Sì, sicuramente da questo punto di vista, come dire, un popolo che resiste da 70 anni si è riflesso in queste piazze, cioè nel senso una storia lunga 70 anni di una certa profondità comunque è riemersa in maniera abbastanza, direi, forte e presente nelle piazze, forse anche uno dei motivi per il quale il dibattito dell'opinione pubblica è molto forte, uno dei motivi per il quale ci tengono molto, insomma, a cercare di dall'altro lato, piuttosto che di tacere come spesso fanno rispetto a delle controversie del sistema dell'oppressore, però piuttosto che tacere, appunto, di dire, insomma, di cercare di squalificare a gran voce, di rendere illegittimo, e quindi si dà, no, questo grande ruolo ad Hamas, eccetera, insomma, è quello che già dicevi. Le piazze anche qui a Roma, appunto, abbiamo visto alla Sapienza è stata chiamata una mobilitazione dagli studenti così dall'oggi al domani, però c'è stata una risposta piuttosto consistente. Tu ci vuoi raccontare qualcosa di più di come è andata ieri a Cagliari?
Allora, ieri a Cagliari, io adesso mi trovo a Padova, in realtà sarò a Venezia, infatti questa sera alle ore 6 in piazza della stazione Santa Lucia e poi a Verona anche domenica invece. A Cagliari comunque e anche a Sassari in realtà c'è stata una piazza, entrambe sono andate benissimo, nel senso che Sassari veniva anche da una mobilitazione su per Khaled, ricordiamo, e invece Cagliari lo stesso, c'è stata un'assemblea per promuovere il corteo che sarà sabato e comunque la sede di Sardegna Palestina era piena, c'erano un centinaio di persone fino a fuori, insomma, e questa testimonia anche la vicinanza sempre del popolo sardo in prima linea per la Palestina.
Certo, noi da questo punto ricordiamo anche la piazza che ci sarà domani a Roma, che sarà alle 18:30 a Piazza Vittorio, alla quale chiaramente ci uniamo. Io non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro anche nel ragionamento. A me l'unica cosa che mi viene da aggiungere era un po' quello che dicevamo prima rispetto alla fase che si sta vivendo in questo momento e che si sta vivendo in questo momento il mondo e anche di riflesso le democrazie occidentali, cioè che forse bisogna cominciare a prendere come assunto il fatto che dopo 70 anni di dominazione delle democrazie occidentali, da un certo punto di vista, magari negli ultimi anni una dominazione anche più pacificata, questa stiamo entrando forse in una nuova fase, cioè appunto in una fase nella quale chi viene dominato si ribella, reagisce e il monopolio del potere dell'Occidente comincia a scricchiolare e ad arretrare probabilmente.
Sì, io su questo cito un libro che in realtà è di un autore di destra, Michel Houellebecq, francese, si chiama L'annientamento e descrive un po' questa dialettica tra una civiltà occidentale che insomma sta crollando e il suo confronto con l'Islam e comunque con lo straniero anche in generale. E il fatto che va forse proprio quello, perché ad oggi la civiltà occidentale è sempre più al tramonto, anche se questo tramonto ormai dura da un po', e però soprattutto cerca di salvarsi, di rafforzarsi puntando alla ricerca del nemico esterno, e quindi anche secondo me dovremmo interrogarci anche sul nostro posizionamento in questa dinamica, in questa dialettica, insomma, e soprattutto che la mancanza fondamentale, soprattutto a sinistra, è quella di alla fine di non trovare una soluzione, una via d'uscita, anche in termini di modo di vivere diverso da quella a cui siamo di fronte. e soprattutto anche di trovare una risposta a quello che è un vostro ideale fortissimo.
Sì, dall'altro lato una cosa che volevo sottolineare, insomma, era l'aspetto che dicevi te, cioè nel senso del come queste forze oppresse negli ultimi anni trovano insomma una rappresentazione nell'Islam e che questa pure è una mancanza, come dire, possiamo dire tra virgolette storica, di un marxismo che forse, se da un lato tu insomma ponevi l'accento sul fatto che non è riuscito a cogliere alcune, cioè se non sbaglio, poi correggimi se sbaglio, però che non è riuscito a cogliere alcune spinte del colonialismo, io un'altra cosa che aggiungerei forse è che poi è anche, cioè storicamente, cioè a livello militare comunque purtroppo è stato sconfitto su diversi fronti, anche, cioè nel senso appunto anche in Italia e in diverse parti del mondo, comunque c'è anche il fatto che ha subito una forte repressione insomma c'è stato uno scontro frontale a un certo momento fra appunto delle forze marxiste e il capitalismo, e comunque poi questo ha fatto sì anche che tramontasse un po' magari quella possibilità, e per questo magari alcune forze oggi si vedono più nella possibilità dell'Islam, mi verrebbe da dire. Non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo, perché tu l'avevi espresso anche in maniera...
No, è verissimo questo che dici tu, soprattutto l'elemento della repressione. Infatti c'è da dire che nonostante tutto, certo gli errori ci sono e rimangono, però sicuramente anche il sionismo, Israele in particolare, ha focalizzato la repressione in maniera chirurgica contro il marxismo, soprattutto cioè contro i partiti e l'individuo e le formazioni marxiste, proprio nei suoi quadri anche intellettuali, proprio volendo anche spezzare questi movimenti, proprio capendone anche la pericolosità anche in termini di trovare una soluzione anche all'unione del popolo arabo, diversa proprio da quella dell'Islam, che comunque si confà più alla loro narrazione, e però non per questo va appunto demonizzato. E comunque il punto è questo, che bisognerebbe sia noi arabi e palestinesi sia appunto l'Occidente fare un'analisi in questo senso più complessa rispetto all'Islam politico, va posto come punto di partenza, e non bisogna partire dalla posizione acritica di demonizzazione come spesso viene fatto. Un altro punto che ci tenevo ad aggiungere, che mi è venuto in mente ora, è la questione anche dell'antisemitismo legato alla questione palestinese, anche lì a volerla squalificare. Storicamente la resistenza palestinese non è mai stata antisemita, e non lo sono nemmeno i partiti appunto religiosi, anche per motivi diversi se vogliamo, ma anche per impostazione proprio della lotta. C'è anche in questi giorni il punto è sempre l'occupazione coloniale per tutta la resistenza palestinese, per cui il sionista non è visto come nemico in quanto ebreo sicuramente, ma in quanto colonizzatore, e questo è un punto importante che va sottolineato sicuramente.
Perfetto. Senti, mi sembra sia stato molto chiaro nei ragionamenti, io ti ringrazio e magari ci sentiamo anche nei prossimi giorni se ci sono nuovi aggiornamenti o insomma per farne di altri ragionamenti. Vuoi dire qualcosa in fase finale, anche ricordare degli appuntamenti?
Allora, in realtà ci sono moltissime piazze, quindi non sarebbe anche...
Io c'ho qualcosa qua, cioè Milano... Vai.
Ci sono, allora, Milano appunto il 14, appunto il luogo in aggiornamento per alle 15:30, poi Napoli il 13 in piazza Garibaldi alle 4:30, Genova oggi in piazza De Ferrari alle 18, poi a Pisa oggi, in piazza 20 settembre alle ore 18, Follonica il 15 in piazza Silveri, ore 4 e mezza, Bari, piazza Cesare Battisti, ore 4, Trieste, oggi in piazza San Giacomo alle ore 17, Venezia, che l'ho già detto, e Verona sarà appunto, come ho detto, domenica ore 18 in piazza Cittadella. E poi chiaramente stanno aggiungendo piazze, stanno continuando ad aggiungersi piazze proprio a distanza di ore, quindi noi cercheremo di tenere aggiornati anche sulla pagina.
Sì, certo, insomma è evidente, insomma, la diffusione capillare, insomma, è anche abbastanza immediata, neanche una settimana, e quindi insomma come questa sia una questione molto sentita. Io ti ringrazio e ti saluto, grazie.
Grazie a voi.
Vi ricordo il nostro numero se ci volete raggiungere telefonicamente per commentare, lo 0649 1750. Ci prendiamo una pausa musicale e torniamo in voce.